Mentre ci prepariamo, devo fare una veloce precisazione perché mi sono riascoltato nell'ultimo messaggio e involontariamente mi è uscita una frase che era una gaffe clamorosa perché anziché dire il Signore ci aiuti a fare tesoro, mi è scappato il Signore faccia tesoro. Perdonate il lapsus, ma non era quello che intendevo dire e ovviamente il Signore non deve fare tesoro di nulla, perché onnisciente e onnipotente siamo noi che abbiamo bisogno di far tesoro delle verità della sua parola. Quindi perdonate questa gaffe perché l'ho detta e poi anche registrata, quindi colgo anche l'opportunità per correggermi. Ecco. Stiamo vedendo insieme l'argomento del saluto fraterno. Oggi toccherà al quarto punto, e colpa del blackout, sarò costretto martedì a riassumere tutti gli altri punti perché poi settimana giovedì prossimo tocca a me partire, quindi cercherò anche di riadattare un po' gli appunti. Quello di questa sera però richiede veramente una meditazione a parte perché è veramente molto importante. Sicuramente viene tenuta in considerazione da ognuno di noi, siamo animati sicuramente dall'affetto più sincero che ci possa essere reciprocamente, ma quando mi sono messo ad analizzare la prima frase di questo versetto, mi sono dovuto fermare un attimo. La prima frase di Romani 16, versetto 16, ci spiega come deve essere il saluto tra fratelli. Abbiamo visto prima c'erano degli aspetti geografici, no? Nel primo punto era coinvolta Antiochia, Cencrea e Roma. Nel secondo punto Antiochia, Roma e un'altra chiesa di Roma che si riuniva a casa di Aquila e Priscilla. Poi abbiamo visto il terzo punto, non ci sono più terze realtà ecclesiali, è un saluto che Paolo manda ad alcuni fratelli, membri della chiesa destinataria dell'epistola. Da stasera l'aspetto geografico scompare. Questo è qualcosa di assoluto. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. E stasera noi vedremo il bacio sotto tre principali aspetti. Vedremo il bacio come uno strumento di amore e di comunione, vedremo il bacio come uno strumento di peccato e vedremo anche il bacio come uno strumento di perdono, prendendo in prestito il brano di Luca 7 che tramite gli anziani avevo chiesto di leggere, era per martedì, tanto meglio avete avuto più tempo, quindi diremo qualcosa stasera anche di quel brano. Per vedere il bacio come strumento di amore e di comunione, dobbiamo vedere quante volte compare nella scrittura. Facciamo subito una menzione a parte per l'Apostolo Pietro. Perché? Perché Pietro non si indirizza a una chiesa locale specifica, si indirizza agli eletti della dispersione, a quei credenti che, a motivo delle dure prove subite a causa della loro fede, stavano vivendo delle particolari difficoltà. E nella sua prima epistola, capitolo 5, versetto 14, dice: salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Ci spostiamo ora verso Paolo. Oltre a dare questa indicazione alla Chiesa di Roma, per ben due volte dice la stessa cosa ai credenti di Corinto. Nella prima epistola, capitolo 16, versetto 20, noi troviamo scritto: tutti i fratelli vi salutano, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. E poi nella seconda epistola, capitolo 13, versetto 12, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La terza chiesa locale a cui spiega questa forma d'affetto, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 26, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. E qui avrete notato la differenza. Manca l'aspetto reciproco. Non dice salutatevi gli uni gli altri. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Il santo bacio è quello di Paolo. Manca gli uni gli altri perché? Perché non c'erano problemi in quel senso. La chiesa di Tessalonica compare come una chiesa unita, come una chiesa ricca d'amore, bisognosa comunque di insegnamenti, perché Paolo ha dovuto comunque scrivere due epistole anche per questa realtà ecclesiale. Però possiamo dire che c'era una certa forma d'amore, ben praticata, ci si serviva gli uni gli altri, tanto che l'assemblea era diventata un esempio per i credenti della Macedonia e della Caia, ci viene detto nell'introduzione della prima epistola. Purtroppo non possiamo fare lo stesso discorso con la realtà di Corinto. Ecco, Corinto ci compare quasi come l'esatto contrario. Corinto era incredibilmente ricca di doni spirituali e di ministero, ma quanta comunione, faceva una gara chi era uno più sfasciato dell'altro. E c'era il partito di Pietro, c'era il partito di Paolo, c'era il partito di Cristo. Si tollerava il peccato, si portavano in tribunali umani l'uno contro l'altro. E qui capiamo benissimo il perché per ben due volte ha dovuto dire salutateli gli uni gli altri con un santo bacio. C'è qualcosa di più della semplice raccomandazione. C'è un richiamo, un rimprovero dicendo ma sapete chi siete davanti a Dio? Ma sapete cosa siete chiamati a fare? Voi vi dovete amare dello stesso amore con cui Cristo vi ha amato. Questo è il contesto di Corinto. Per quanto riguarda invece la Chiesa di Roma, anche se la frase è la stessa identica, Roma era una realtà diversa da Corinto. Per Paolo era una realtà da scoprire nell'aspetto proprio corporativo, perché lui oggettivamente, l'abbiamo visto giovedì scorso, ha salutato tanti fratelli, non sappiamo in che modo le strade si sono incrociate, però erano conosciuti dall'Apostolo. Ed era un'assemblea che sperava di poter visitare, come avremo modo di dire martedì. Paolo in realtà aveva ricevuto delle buone testimonianze di questa chiesa locale. Concludiamo questo primo punto dicendo questo. Se me lo permette. Aspettate. Non funziona. Ok. Il bacio ha un grande valore spirituale. Prima di tutto una conferma pratica di amore tra fratelli e sorelle. Noi siamo sociali, siamo fisici, abbiamo bisogno di un contatto reciproco e quel contatto ci fa piacere. Chi più chi meno, ma siamo fatti così. Siamo stati anche creati per avere relazioni. È un modo anche per rinforzare la comunione. Io penso al santo bacio di Prima Pietro e immagino due fratelli che si incontrano e che vivono la stessa identica persecuzione. Quell'abbraccio e quel bacio, senza nulla togliere agli altri, assume un valore molto più profondo, perché ci si identifica in una sofferenza comune. Due sorelle che si trovano vedove da poco creeranno un legame reciproco di incoraggiamento che si rivelerà utile per entrambe. E anche in un piccolo gesto, apparentemente piccolo gesto come questo, i legami si rinforzano. È una manifestazione pratica di unità. Perché? Perché se non mi va tanto a genio quel fratello, se posso evitare di baciarlo io lo evito. No? Si ragiona anche così. E poi permettetemi questa parentesi, è un messaggio evangelistico verso le anime perdute. Supponiamo che un mio conoscente non convertito mi inviti a fare una passeggiata in centro a Legnano. Usciamo insieme, andiamo a passeggio e incontriamo magari un fratello, una famiglia con cui abbiamo legami di comunione. Distinto cosa facciamo? Sicuramente ci abbracceremo e ci baceremo. Scambieremo due parole e poi ognuno può seguire per la sua strada. Ma il nostro conoscente riceverà un messaggio, perché nel momento in cui ci chiederà ma sono tuoi parenti, perché la logica umana è quello, questo ha incontrato un cugino, uno zio, qualcosa, la risposta è no, è un mio fratello nella fede, questo non credente sta ricevendo un grosso messaggio, perché saranno spinti a chiedersi ma come fanno a volersi così tanto bene. Mi trovavo in un ambiente, in uno dei miei ambienti di lavoro, ero da solo con due colleghe, erano a conoscenza della mia fede, una di loro mi chiede ma a parte gli incontri della domenica mattina, magari ne avete altri durante la settimana, ma cosa fate, cosa non fate? A quella domanda io non ho mai risposto, è intervenuta l'altra collega, anche lei non credente, dicendo no, loro stanno insieme perché si vogliono bene. Non so chi ha parlato a questa mia collega del Vangelo, ma di sicuro gli è stato portato un messaggio. Ecco perché il bacio è anche una forma di evangelizzazione. Sono sempre più convinto di questa cosa. Purtroppo Satana è impegnato a scimmiottare Dio in tutto, purtroppo anche nel bacio. Infatti il bacio può essere purtroppo anche uno strumento di peccato. A me ha colpito tantissimo quello che Salomone scrive in Proverbi 27,6. Chi ama ferisce ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Salomone, questo problema in famiglia l'ha avuto. Chi era quel personaggio che dava abbondanza di baci? Era suo fratello Absalom. Era quello che si metteva davanti alla porta della città. Quando gli altri avevano bisogno del re, lui anticipava perché voleva far detronizzare il suo stesso padre, abbracciava, baciava tutti. Il re non ha tempo, se fossi io re, quanto stareste bene? E c'è questo dettaglio in Seconda Samuele. Con quel gesto rubò il cuore di Israele. Chi odia dà abbondanza di baci. Chiaramente ogni situazione va contestualizzata. Però quando ci coccolano un po' troppo, io ho la tendenza a diventare sospettoso, non so voi. C'è un altro bacio profondamente peccaminoso nella scrittura, e noi lo conosciamo molto bene, è il bacio di Giuda Iscariota. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 18, troviamo scritto che Giuda, presa la corte e le guardie dai capi dei sacerdoti e dei farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: io sono. Qui la narrazione si interrompe un attimo. Giovanni vuole rimarcare un dettaglio. Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro: io sono, appena Gesù ebbe detto il nome di Dio, indietreggiarono e caddero in terra. E questo cosa vuol dire? Che Giuda era parte della folla e anche lui ha indietreggiato ed è caduto in terra, esattamente come tutti gli altri. Ciò nonostante non si è fermato a riflettere. Non c'è stato il benché minimo cenno di ripensamento e né tantomeno di ravvedimento. Vangelo di Matteo, capitolo 26. Colui che lo tradiva, quindi si parla di Giuda, aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro, e gli diede un lungo bacio. Cioè, immaginate Giuda che appoggia le sue labbra sulla guancia di Gesù, mentre con lo sguardo è concentrato ad avere gli occhi su di sé, come per dire: avete visto che ve l'ho consigliato, sono stato bravo, dai. Ma Gesù gli disse, e quindi ogni volta che leggo questa parola io vado in crisi, amico, fresco fresco di tradimento, lo chiama amico. E non è un errore, eh? L'ho controllato nel testo originale, c'è veramente scritto amico. Che cosa sei venuto a fare? L'Evangelista Luca ci mette un altro dettaglio particolare. Gesù gli disse: Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio. Analizziamo un attimo quella fase del martirio di Gesù, perché qui Gesù è già entrato nel suo martirio. Non c'erano ancora le sofferenze fisiche, ma quelle morali c'erano tutte ed erano già belle accentuate. Gesù manifesta il suo desiderio profondo di mangiare l'ultima Pasqua con i suoi discepoli. In tutta risposta sono impegnati a litigare su chi è il più grande tra di loro. Finisce la cena, va nell'orto del Getsemani e dice espressamente: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. La risposta dei discepoli, crollati dal sonno. La sua preghiera si fa sempre più sentita: Padre, se possibile, passi oltre da me questo calice, ma non come voglio io, ma come tu vuoi. Comincia a gocciolare sangue. Arriva la folla, lui è sempre da solo. È circondato da quella stessa folla che prima diceva Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, la stessa folla che prima vedeva dei miracoli, ora quella folla è presa da furia omicida. Gli si avvicina uno dei dodici, una di quelle persone che lui ha formato particolarmente. Si avvicina e dalla sua veste si sente il tintinnio delle monete con cui è stato venduto. E Gesù non può fare altro che rispondere: Giuda, ma proprio con un bacio tu mi dovevi tradire. Io non prendo questo bacio tanto sotto braccio, non estremizzo dicendo, ma tanto una cosa che ha fatto solo Giuda Iscariota. Nel momento in cui vengo alla presenza del Signore, io come ci vengo? Perché se io vengo superficialmente, o vengo perché manco da un po' gli anziani potrebbero stressarmi, stasera vado, ma è presente soltanto il mio corpo. Posso dire che sto dando un bacio diverso da quello di Giuda Iscariota? C'è quel tintinnio che al Signore Gesù dà fastidio, ed è il tintinnio dei peccati inconfessati. Esaminate voi stessi, ogni momento, ogni riunione, ogni volta che ho l'opportunità di incontrarmi con i miei fratelli e le mie sorelle. Ecco perché il bacio è santo. Appartato, appartato per i veri credenti, appartato per quelli che godono di una comunione verticale e orizzontale. Perché se non ami i tuoi fratelli che vedi, come puoi pensare di amare Dio che non vedi, ovviamente nel senso fisico del termine? Volete sapere che cos'è un santo bacio? Vi racconto questa storia. Non voglio assolutamente minimizzare, l'affetto che anche stasera ho avuto, lo confermo tranquillamente. Però ho visto un gesto nella mia adolescenza che mi ha sconvolto. Stavo a Piacenza appena prima del culto, ero seduto, e entra una sorella che chiamo sorella X. Una sorella molto robusta, particolarmente alta, mi ricordo, ma con problemi di deambulazione non indifferenti perché camminava con l'aiuto del bastone a tre piedi, il bastone tripode. Questa sorella, quando si siedeva, ovviamente si alzava soltanto a fine del culto, per ovvie ragioni. Passano pochi minuti, entra sorella che chiamo sorella Y, una sorella che porto nel cuore particolarmente, perché la sua vita è stata caratterizzata fin dalla gioventù per un grave incidente che ha avuto e che le ha fatto passare anche diversi giorni di coma. Ciononostante il Signore le ha dato un marito e anche dei figli, tutte e due credenti. Da che la conosco, questa sorella, questa era la sua postura. Negli ultimi anni della sua vita sono subentrati problemi di respirazione e oltre alla sua postura c'era il carrellino con la bombola dell'ossigeno, a cui ovviamente era collegata. Si mette dalla parte opposta del locale. A un certo punto lo sguardo di queste due sorelle si incrocia. Non si sono dette una parola. Sorella X si alza, soffrendo, e va verso di lei. Sorella Y se ne accorge, chiede aiuto al marito di portare la bombola dell'ossigeno. Si baciano. Si scambiano due parole, secondo me anche letterali, si rimettono a sedere. Ma se si salutavano con un cenno a distanza non era la stessa cosa? Per me forse sì, per loro no. Loro non iniziavano il culto senza aver manifestato questo gesto d'amore. Questo è un santo bacio. Santo perché? Perché è costato un sacrificio. Io ricordo molto bene le loro infermità e ricordo quel gesto. Uno dei motivi per cui a me piaceva arrivare particolarmente in anticipo alle riunioni, era perché vedevo queste scene. Sorelle anziane, con la fede ben formata, che facevano fatica a frequentare, ma frequentavano. Sorella Y mancava dall'adunanza quando aveva 38 di febbre e quando era ricoverata in ospedale. non sono capace a tirare fuori un terzo motivo per cui mancava dalle riunioni. Non ce l'ho. Quando mancava, sapevamo tutti che stava male e andavamo dal marito a chiedere che è successo. Con la bombola d'ossigeno, ma viene all'adunanza. Questo è un santo bacio. Arriviamo al terzo punto. Il bacio come strumento di perdono. E qui ci colleghiamo a Luca 7 che vi avevo chiesto di leggere. I versetti che ci riguardano particolarmente sono quelli da 44 a 46. Però ecco, facciamo prima un breve riassunto di quello che succede in questo episodio, perché abbiamo tre protagonisti. Uno ovviamente è il Signore Gesù, e poi ce ne sono altri due che sono un po' agli antipodi. Abbiamo Simone il fariseo. Simone il fariseo invita personalmente Gesù a pranzo. Dall'altra parte abbiamo la donna peccatrice, di cui non abbiamo neanche il nome. Questa donna si reca personalmente da Gesù. Non gli interessa non essere stata invitata o meno, non ha bisogno di Simone il fariseo, ha bisogno di Gesù. E si reca dritta da Gesù indipendentemente dagli sguardi che ha addosso. Fa riflettere un altro aspetto che poi Gesù rimarca, tra l'altro, è il fatto che Simone non si capisce manco come accoglie Gesù in casa. Sembra quasi che lo faccia come per dire: avete visto, cari colleghi farisei, questo è un VIP, l'ho fatto entrare a casa mia. Cioè, sembra che l'atteggiamento sia quello. La donna peccatrice, che già fa un gesto coraggioso nella sua situazione, entrare in casa di un fariseo, riconosce l'autorità di Gesù, sa molto bene chi è, e per questo si umilia, si getta ai suoi piedi. Dal testo noi vediamo che Simone non si reputa affatto un peccatore, e se vagamente, anche un minimo, si reputa, comunque sempre meno della donna che è ai piedi di Gesù. Questa donna invece si reputa la peggiore di tutti i peccatori. Come dice Paolo a Timoteo, Cristo Gesù è venuto a salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Il primo. Tutto quello che fa Simone è giudicare la donna, mentre invece l'unica cosa che fa la donna è giudicare se stessa. Nel brano che vi ho chiesto di leggere, questa donna non proferisce verbo, non c'è il minimo vocalizzo. Sono le sue azioni che parlano al suo posto. Proprio come quelle sorelle anziane con cui in un certo senso sono cresciuto. A parte il ciao, il normale saluto, la loro fede veniva dalle loro azioni. E così ha fatto questa donna anche. Cerchiamo di vedere ora il punto di vista di Gesù. Ora c'è questo gioco di contrasti. Simone, tu non hai fatto, questa donna ha fatto. È un altalenarsi di queste informazioni. Simone, tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi. Non mi hai dato la possibilità di pulirmi i piedi dopo la camminata. Questa donna invece ha irrigato i suoi piedi con le lacrime. Io non oso pensare che pianto abbondante abbia fatto. Perché dopo che siamo stati magari al mare, in spiaggia, stiamo per entrare in casa, ci puliamo i piedi perché non vogliamo portare la sabbia in casa. E non è una roba di due secondi. Ci vuole del tempo. Perché dobbiamo stare attenti a togliere tutti i granelli di sabbia. Questa donna ha fatto un pianto che non oso pensare quanto sia durato. Fino proprio ad esaurire le lacrime. Simone, tu non mi hai asciugato i piedi. Questa donna invece mi ha asciugato i piedi con i suoi stessi capelli. Simone, tu non mi hai dato un bacio, cioè tu non mi hai dato neanche il benché minimo gesto di cortesia. Questa donna invece ha baciato ininterrottamente i suoi piedi. Ecco un caso in cui il Proverbi 27,6 non trova applicazione. Tu non mi hai versato olio sul capo? Lei ha cosparso di profumo i piedi. E questa donna, quando è entrata in casa di Simone il fariseo, l'alabastro ce l'aveva presso. Non è andata da Gesù a mani vuote. La conseguenza qual è? Di Simone non abbiamo reazione. Rimane bello tranquillo nella sua posizione, tanto è meno peccatore di tutti gli altri, vero? E nella donna Gesù dice tre frasi. i tuoi peccati ti sono perdonati, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Non ci sono stati bisogno di discorsi verso questa donna, soltanto le parole che hanno confermato il pentimento di questa donna e di cui aveva anche lei stessa bisogno conferma. Questa donna ha dato tutto quello che aveva. Il profumo di allora non costava come il profumo di oggi, che te la cavi con un po' di euro, ma te lo puoi permettere. Ai tempi di Gesù il profumo non te lo potevi permettere. Questa donna ha dato tutto ciò che la caratterizzava proprio come creatura di Dio. Ha usato la sua chioma, i suoi capelli, per asciugare i piedi di Gesù. E ha messo davanti a sé tutto il suo stato d'animo, tutte le sue lacrime, tutta la sua sofferenza. Questo è il bacio con cui chiedeva il perdono, che di fatto poi ha ottenuto. Ogni volta che leggo questo testo mi ricordo che prima di far entrare Cristo nella mia vita devo passare per l'umiliazione. E dopo, come credente, anche se sono per sempre salvato, io devo stare attento a come mi relaziono col Signore, perché è una relazione in crescita, come in crescita sono le relazioni tra di noi. Quando Gesù è entrato nella tua vita, come lo hai accolto? Gli hai dato il bacio del perdono che hai appena ricevuto? Fai sedere Gesù Cristo a tavola come se fosse un tuo pare per fare discorsi teologici che non reggeresti, visto che Lui è Dio? O gli consegni veramente la tua vita? Gli vuoi veramente permettere di fare un'opera di demolizione e di ricostruzione per fare in modo che la lavorazione di questo vaso sia veramente come Dio la vuole? Mi fermo qua, fratelli e sorelle. Con l'aiuto del Signore ho ancora un po' di punti da trattare, mi soffermerò di più forse sui primi, e gli altri mi limiterò ad accennarli quantomeno. Nel frattempo quello che io spero è di avervi trasmesso, anche con le mie testimonianze personali, dei momenti di comunione vivente che sono rimasti segnati per sempre nel mio cuore. E anche se posso dirvi, l'augurio più profondo che vi possa fare è quello di conoscere dei fratelli e delle sorelle anziane che hanno conosciuto la persecuzione, quelli che hanno perso il lavoro per colpa del prete del paese, quelli che venivano picchiati dal coniuge. A Manfredonia mi ricordo un caso in particolare che mi è stato raccontato, anche se non ho conosciuto questa sorella. Quei fratelli che seguire Cristo gli è costato, non come noi, che noi stiamo bene, fratelli, noi stiamo bene, è inutile che ci giriamo intorno, stiamo troppo bene, la persecuzione ci farebbe del bene. Quando mi sono confrontato con quello che è successo col Covid, ho dovuto ammettere, anche un po' mi vergogna, che comunque tutto ciò che vedo ancora adesso e che è stato dal 2020 non era accostabile alle persecuzioni che i miei antenati spirituali avevano avuto. Non sono accostabili, niente da fare. Siamo stati chiusi in casa, pressioni psicologiche, non le minimizzo, ma non è nulla in quello che i nostri fratelli anziani hanno subito. Non c'è niente da fare. Oggi noi vogliamo le manifestazioni visibili. Questi fratelli bastava uno sguardo per trasmettere la loro fede vivente. Non so voi, fratelli, ma io spero veramente di dimostrare fino a quel livello la comunione vivente che abbiamo col Signore e che siamo chiamati ad avere gli uni verso gli altri. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.